Crea la tua radio con Spreaker.com.
Benvenuti su Radio Napolitania, la web radio del territorio napoletano e della nazione napoletana. Nazione Napoletana, trasmissione di cultura ed identità napoletana. A cura di Giuseppe Pomeo. Buonasera, benvenuti alla 10ª puntata della trasmissione Nazione Napoletana, oggi mercoledì 31 ottobre 2012. Ora iniziamo a parlare degli argomenti della serata. Parlerò della bandiera e dello stemma nazionale napoletano e della sua evoluzione storica. Il Regno di Napoli ha sempre avuto la bandiera bianca quadrata con al centro lo stemma nazionale. Questo è cambiato con il cambiare dei re che aggiungevano le loro insegne personali a quelle dei predecessori. Così lo stemma del Regno di Napoli e poi dopo quello del Regno della Sicilia è diventato sempre più complesso. Perciò ora tratterò dello stemma che si trovava al centro della bandiera nazionale. Prima del Regno di Napoli esisteva, come ho detto, il Regno di Sicilia, fondato nel 1139 dagli Altavilla. Infatti gli Altavilla, detti Normanni, fondarono il Regno di Sicilia e ne diventarono la prima dinastia e regnarono tra il 1139 e il 1194. Re Ruggiero, come riferisce Giovanni Antonio Sulmone, adottò come stemma l'insegna a doppia banda divisa in 5 parti rosse e 5 d'argento, che cala diagonalmente da sinistra a destra di chi guarda ed è posta in campo azzurro. Lo stesso stemma adottato da tutti i Normanni predecessori di Re Ruggiero. Dopo i Normanni, sempre parlando del Regno di Sicilia, che non comprendeva solo la Sicilia ma pure la Napoletania, ci furono gli Svevi dal 1194 al 1266 e loro adottarono l'aquila nera in campo argento per il Regno di Sicilia, mentre l'aquila nera in campo oro invece era per l'impero germanico. E quest'ultimo stemma si può riferire ai soli Austaffen, Corrado IV e Federico II, poi solo Federico per il Regno di Sicilia, perché è stato il primo e unico. Peraltro poi Federico divenne anche re di Gerusalemme dal 1229 al 1244, perciò a lui spetta di aver introdotto lo scudo di Gerusalemme nelle armi del Regno di Sicilia prima e poi del Regno di Napoli dopo. Lo stemma degli Altavilla scomparirà dalla radica delle due Sicilie, mentre l'aquila sveva resterà negli stemmi successivi. Quando gli Angiò, che regnarono tra 1266 e 1443, divennero re delle due Sicilie, cioè re del Regno di Sicilia, cacciando gli Svevi, conferirono al regno l'insegna del proprio casato, un tappeto di gigli d'oro in campo azzurro, sormontato da un rastrello rosso. Il giglio, che dai Angiò sarà presente in tutti gli stemmi del Regno di Napoli, secondo il dizionario di araldica di Lorenzo Caratti di Valfrei, è così spiegato. Il giglio araldico a tre punte è il più nobile tra tutti i fiori che si adoperano nel blasone ed è diverso da quello naturale. Simboleggia la speranza, l'attesa del bene, la purezza, il candore dell'animo, la chiara fama, eccetera. Il giglio araldico, identificabile col giglio di Francia, viene anche detto fiordaliso. Diverse sono le spiegazioni su perché Carlo I abbia inserito il rastrello nello stemma araldico del regno di Napoli. Una tradizione erudita sostiene che era accoppiato con il motto Noxias Herbas, le cattive erbe, alludente alla rimozione della mala pianta del re Manfredi, cacciato dal regno, oppure, secondo una tradizione popolare, all'estirpazione dei musulmani dai territori conquistati. Ma molto verosimilmente il Sulmone spiega che l'adozione del rastrello serve a differenziare il ramo cadetto dei Capedinci, di cui Carlo I d'Angiò è capostipite, dal ramo principale. Vorrei ricordare che quelli che noi conosciamo come i d'Angiò erano membri della casata dei Capedinci, nome della dinastia. Il nome della dinastia che regnò su Napoli deriva dalla contea d'Angiò, che fu il primo territorio dato a Carlo I, fratello minore di Luigi IX, re di Francia. Carlo I ottenne anche la corona del regno di Gerusalemme, perciò alle armi angioine furono accoppiate anche quelle del regno di Gerusalemme, che sono simboleggiate da una H e una I in mezzo a quattro crocette più piccole. La H e la I incrociate stanno per iniziare di Gerusalemme. Quando nel 1282, a seguito dei vespri siciliani, la Sicilia si distaccò dalla Napolitania, la corona dell'isola passò agli Aragonesi, diventando re Pietro d'Aragona, sposo di Costanza di Svevia, figlia di re Manfredi. Nel 1296 Pietro divise i due regni tra i suoi figli, sicché Giacomo II toccò l'Aragona e a Federico II la Sicilia. Quest'ultimo adottò lo scudo con la croce di Sant'Andrea, unendo le insegne araldiche paterne e materne, istituendo quello stemma che per secoli indicherà la Sicilia. Lo stemma aveva nei due angoli superiori e inferiori le 9 bande, 5 d'oro e 4 rosse vermiglie, e nei due angoli laterali le aquile nere in campo argento. Gli aragonesi vollero così stabilire una legittimazione ereditaria con gli Svevi, che sarà seguita nel tempo da tutti i loro successori. Fino al 1442 invece il regno di Napoli adottò come bandiera quella bianca con lo scudo angioino. Quando Alfonso I, che già dal 1416 era re di Sicilia, divenne nel 1443 re di Napoli, unificando i due regni sotto la sua persona, che però rimanevano comunque indipendenti. E inoltre ricordo che Alfonso I era anche re ispanico, in quanto re di Aragona, uno dei quattro regni esistenti in Spagna prima del 1492, che i quattro regni erano Aragona, Navarra, Castiglia e León, re di Sardegna, solo l'isola, e re delle Baleari. Alfonso I si sentiva legittimo erede perché discendente di Costanza di Svevia, quindi di re Manfredi, del regno di Napoli. Inoltre fu nominato protettore del regno di Napoli dalla stessa regina Giovanna II, che lo aveva irrevocabilmente adottato come figlio e successore al trono, nominandolo duca di Calabria, titolo che spetta al principe ereditario della corona napoletana. Per questi motivi volle la continuità istituzionale del regno di Napoli e la simboleggiò anche nello stemma araldico, per cui fiancarono allo scudo con le 9 bande, 5 oro e 4 rosse tipiche degli Aragona, le armi angioine, ovvero il tappeto di gigli d'oro in campo azzurro, la croce di Gerusalemme e lo stemma ungherese. Quest'ultimo stemma scomparirà successivamente dagli stemmi presenti nello scudo del regno di Napoli. Quando il regno di Napoli e quello di Sicilia saranno uniti con lo stesso re al regno di Spagna, lo stemma araldico del regno di Napoli, oltre agli stemmi di Aragona-Napoli e quello di Aragona-Sicilia, avrà all'interno del suo scudo gli stemmi di Castiglia, il castello d'oro con le 3 torri in campo rosso, e lo stemma di León, il leone rosso, in campo argento. Guardando lo scudo del Regno di Napoli all'epoca dei re cattolici, e osservando il posizionamento dei semi di Castiglia e di León, lo scudo è diviso in quattro quarti, e osservando, partendo in senso orario, dal quarto in alto a sinistra di chi guarda ci stanno i semi di León e Castiglia, poi in alto a destra quelli di Aragona, Napoli e Sicilia, poi in basso a destra di nuovo León e Castiglia, per poi avere un'altra volta Aragona, Napoli e Sicilia nel quarto in basso a sinistra. A questi va aggiunto sotto nella punta dello scudo, tra il quarto in basso a destra e il quarto in basso a sinistra, lo stemma di Granata, che nel 1492, ultimo avamposto musulmano in Spagna, fu conquistato dagli spagnoli. Lo stemma era sormontato da una corona sulla quale c'era un'aquila che aveva sulla testa la corona del Regno di Napoli. Questo stemma è stato in vigore nel Regno di Napoli tra il 1504 e il 1516. Dalla prossima puntata continuerò a parlare dell'evoluzione dello stemma nazionale napoletano a partire dal 1516 in avanti. Ora cambiamo argomento. Volevo far presente che le tematiche identitarie napoletane che sono trattate su Radio Napolitania sono trattate anche su tanti altri siti che insieme costituiscono una rete. Il primo di essi, per anzianità, è il blog Orgoglio Napolitano, che è sottoscritto aperto il 5 settembre 2007. Il blog tratta di tutto ciò che è stato ed è motivo d'orgoglio per Napoli e Napolitania. Inoltre è il primo sito web che parla apertamente di indipendentismo napolitano, come sempre come anzianità, e di tematiche indipendentiste napolitane. Il suo URL è http://josephpomeo.myblog.it. Volevo ricordare che Radio Napolitania ha una sua pagina Facebook dove potete scrivere le vostre osservazioni, idee e interagire con noi. A questo sito ne vanno aggiunti altri, oltre a Radio Napolitania e blog Orgoglio Napolitano. Primo tra essi www.sicilie.net, sito di notizie su arte, ambiente, cultura, gastronomia, luoghi, monumenti, prodotti, storia, tradizioni, simboli, cronaca e politica delle due Sicilie. Poi sito www.napolitania.net, Napolitania, la terra dei napoletani, terra di Napoli, ovvero l'ex regno di Napoli, ovvero il napoletano. Poi ci sono i canali YouTube, Min Movimento Indipendentista Napolitano, Nazione Napolitana e Nazione Napoletana. Poi ci sono i gruppi Facebook Orgoglio Napolitano, ispirato all'omonimo blog, Nazione Napoletana, gruppo d'incontro di tutti coloro che hanno riacquistato la coscienza di appartenere a un'antica e gloriosa nazione. Indipendenza per Napolitania, Sicilia e Sardegna, si discute di tematiche riguardanti l'indipendenza delle regioni citate nel nome. Movimento Indipendentista Napolitano, gruppo ufficiale di questo movimento politico identitario, terzo giorno per l'indipendenza, che organizza ogni anno il raduno degli indipendentisti. Napolitanismo, gruppo di una nuova ideologia identitaria napolitana, alternativa e superiore al meridionalismo. Indipendentismo Napolitano, luogo di incontro e di discussione tra gli indipendentisti napolitani. L'URL del gruppo Indipendentismo Napolitano è http://www.facebook.com/ cancelletto punto esclamativo / groups / napolitano punto indipendentismo. Questo per trovarci con sicurezza. Inoltre noi useremo come foto del gruppo una foto dove saranno raffigurati i nostri partigiani, spregiativamente conosciuti come briganti, la bandiera sanfedista e lo stemma del Regno di Napoli in vigore fino al 1806. Per questa sera abbiamo finito. Dalla prossima puntata di novembre l'orario della trasmissione non sarà più alle 21:30 ma alle ore 21 e andremo sempre in onda di mercoledì. Arrivederci da Giuseppe Pomeo, viva la Napolitania libera e indipendente.